Il lato oscuro del cuore, un podcast ideato e condotto da Elisa Teggi e Francesco Esposito, criminologi. Oggi parleremo del mistero della Uno Bianca. Buon ascolto.
7 anni e mezzo di puro e tangibile terrore, 24 morti, più di 100 feriti, 103 azioni criminali, 2 miliardi e 300 milioni circa il bottino complessivo, 63 rapine compiute e 19 rapine tentate. Talmente tante sono state le vittime di azioni mortali messe a punto dalla banda della Uno Bianca che alcune rischiavano di essere dimenticate. Affinché ciò non accadesse ed affinché mai si perdesse memoria dei fatti terribili accaduti per mano della banda, mantenendo così viva la percezione dell'immensità dell'intera vicenda, si è voluto commemorare degnamente una ad una tutte le vittime tramite la costituzione dell'Associazione dei familiari delle vittime della banda della Uno Bianca, stabilendo altresì una data di commemorazione comune, il 13 ottobre, in cui ogni anno si fa memoria di tutti i caduti per mano degli assassini tra il 1987 e il 1994. Tra i morti ci sono 5 carabinieri, un ex carabiniere, un poliziotto, 2 guardie giurate, 3 ex comunitari, 2 nomadi e altre 10 persone che transitavano o lavoravano nei luoghi presi di mira in quel momento dalla banda, semplicemente che hanno per puro caso del destino incrociato la terribile follia omicida dei fratelli Savi e complici. La banda della Uno Bianca nasce il 19 giugno del 1987 e muore nel novembre del 1994, grazie alla cattura da parte dei colleghi degli assassini, uomini che indossavano la loro stessa divisa e coi quali hanno per anni condiviso scrivania, indagini, segreti d'ufficio. Sì, perché? Ad eccezione di Fabio Savi, detto il Lungo, scartato a causa di un problema alla vista. I componenti della banda sono tutti poliziotti: Roberto Savi, detto il Corto, l'altro fratello Alberto ed occasionalmente Marino Chipinti, Pietro Gugliotta, Luca Vallicelli. I primi due, Fabio e Roberto, non mancheranno mai in tutte le operazioni criminali. Sono loro la banda della regata, la banda delle coppe, i più nota semplicemente come la banda della Uno Bianca. In seguito al loro arresto salteranno processi in corso, verranno rilasciati presunti criminali, presunti rapinatori catanesi, presunti mafiosi o addirittura camorristi già condannati. Tutti i fatti di quei 7 lunghi anni di terrore sono stati ricostruiti in maniera estremamente precisa, ma resta tuttavia l'unica domanda a molte di quelle azioni criminali: perché? Di quali coperture hanno goduto per restare impuniti per così tanti anni? O forse nessuna copertura, nessuna dietrologia, nessun mistero dietro tutto ciò, ma semplicemente l'enorme facilità del poter agire quasi indisturbati, agendo dall'interno, agendo dalla parte di chi le cose le conosce e di chi sa come muoversi nel mondo criminale, perché in un certo momento lo combatte e in un altro momento si schiera con lui. 3 saranno i punti a loro favore, di cui in seguito parlerà anche Fabio Savi. Innanzitutto la capacità di fuga veloce, la conoscenza dei posti e poi la capacità di non lasciare tracce. Ancora una spiegazione plausibile la dobbiamo trovare, perché una spiegazione fatichiamo ancora oggi a trovarla di fronte a così tanto sangue versato, enormemente sproporzionato al bottino ottenuto, alle banali rapine, alcune delle quali commesse con ordigni che avrebbero potuto fare una vera e propria strage in centro Bologna. Ma andiamo con ordine. All'inizio la storia è semplice. 2 poliziotti, un carrozziere, decidono di giocare a fare le rapine per pagarsi i debiti, il mutuo, ma nel giro di 3 anni la cosa si complica. Depistaggi, errori giudiziari, persone innocenti in galera ed assassini a sangue freddo ancora in giro a dar vita a scene dell'orrore, a creare terrore nella gente. La prima rapina non si scorda mai. La prima rapina è l'effetto wow, la prima rapina è adrenalina pura, la prima rapina è come la prima volta, forse non è stata la migliore delle volte, forse non è stata così grandiosa come le successive, ma sicuramente è quella che ti dà la carica per continuare.
Per il momento loro non sanno fare delinquenti, sono poliziotti, non hanno mai fatto delinquenti, non sanno farlo. Non sanno rubare un'auto, non sanno come si fa a rubare un'auto, infatti vanno con la loro macchina.
La prima rapina non si dimentica, la prima rapina non si scorda mai. Un calore, un'emozione, una sensazione che ti prende e non ti lascia più. La prima rapina è come il primo amore. Qualcosa che ti sconvolge sino al midollo. Ci sono delle storie che se te le raccontassero così davanti a un bicchiere di Lambrusco, un piatto di tortellini, diresti ma no, ma dai, questi sono racconti degni della penna di Loriano Machiavelli o di Lucarelli. Ci sono delle storie alle quali tu rispondi semplicemente con due parole: non credo.
La rapina con sparatoria poco fa a Cesena ad un distributore nei pressi della via Emilia. Due banditi armati hanno intimato al gestore Graziano Mirri di consegnare i soldi. Al suo rifiuto gli hanno sparato in faccia. Graziano Mirri versa ora in gravi condizioni all'ospedale Bufalini.
Questa è la storia degli sprovveduti fratelli savi che non sono capaci di fare rapine, ma sanno sparare benissimo, che non hanno mai rubato nemmeno un pacchetto di caramelle al supermercato, ma che impareranno a fare ben oltre, che sono incensurati fino al 18 giugno del 1987, ma che dopo quella data segneranno uno dei periodi più bui della storia criminale italiana. C'era davvero bisogno di spargere così tanto sangue? Per mettere a segno una rapina non c'è mica bisogno di ammazzare la gente, no? No, a meno che il risultato che porti a casa sia una schifezza di risultato, un bottino misero a fronte di così tanto rischio. Almeno se c'è da rischiare, mettiamoci in gioco seriamente. Ma questa è una decisione maturata nel tempo, con il sopraggiungere di quel delirio di onnipotenza che all'inizio era solo un fantasticare, che poi si concretizzerà. Inizialmente in modo un po' goffo e a fronte di mille indecisioni, perché Roberto, Fabio e Alberto Savi non sono mica capaci di fare rapine, figuriamoci di uccidere. Ma sanno come farlo e anche come depistare. Insomma, sanno benissimo la teoria, ora basta metterla in pratica. La prima volta per loro è quel 19 giugno del 1987, a bordo della Fiat Regati di Alberto, sulla quale hanno posto una targa falsa, in cui l'obiettivo è il casello autostradale di Pesaro. Un piccolo casello, un piccolo colpo, una prima prova. Ci hanno pensato tanto, tantissimo prima di agire. Finché Roberto a rompere gli indugi e a decidere che sarebbe comunque andato a prendersi il bottino, in qualche modo. Della serie vada come vada, ci provo. A ruota Fabio ed Alberto lo seguono. Risultato? Un miserissimo bottino da 1.200.000 lire circa, che diviso 3 fa 400.000 lire a testa. Ma in pochi mesi la pratica arriva, con l'unica regola: non sparare. Le armi hanno solo la funzione intimidatoria e basta. A San Lazzaro di Bologna questa regola però viene infranta. Fabio spara. Fabio è l'unico dei tre a non essere poliziotto, scartato dalle selezioni. Forse sarà proprio per questo motivo che diventerà leader della banda, o meglio, se la giocherà a riguardo col fratello Roberto, anche quando il numero dei suoi componenti raddoppierà. Quasi a voler dimostrare una sua superiorità, una capacità di azione e dell'uso delle armi, nonostante non fosse riuscito ad entrare in polizia. Non voleva sentirsi inferiore, lo dimostrerà a suo modo, ma lo dimostrerà. I caselli però poi non bastano più. Il bersaglio ora è un autorivenditore reminese, tal Saverio Grossi, che aveva un debito con Fabio Savi. Gli viene inviata una lettera di estorsione che prevederà un passaggio in autostrada con uno stop di alcuni minuti ad ogni cavalcavia. iter che il Grossi seguirà, non prima però di aver allertato la polizia, insieme alla quale si metterà appunto in viaggio sulla Rimini Cesena. All'operazione prenderà parte anche l'ispettore Luciano Baglioni, che sarà colui che nel 1994 condurrà le indagini che porteranno poi alla cattura dei componenti della banda. Comunque ora, a 5 km dall'uscita per Cesena, qualcuno c'è. E sono proprio loro, sono gli estorsori. La polizia si precipita, ignara che gli estorsori siano poliziotti.
Siamo in Emilia-Romagna, siamo a Bologna, siamo attorno a Bologna, siamo sulla A14, siamo tra l'87 e il 94.
Rumore di spari, poi silenzio. Rumore di spari di nuovo, spari su spari, poi gli spari finiscono. Silenzio e poi urla. Urla che provengono dalle auto della polizia. Sul sedile anteriore c'è Antonio Mosca e altri due agenti, tutti e tre gravemente feriti, ma a farne le spese maggiori sarà il primo, che dopo aver ricevuto colpi alla testa e colpi al torace, dopo una lunga, lunghissima agonia, morirà quasi due anni dopo, il 29 luglio del 1989. Ora siamo nel 1987, dal 3 ottobre, dalla data che segna la prima spesa in termini di vite umane per mano della Uno Bianca.
Villa Verrucchio. È in questa località, in provincia di Rimini, che dal 1977 in una casa rurale vive la famiglia Savi. Padre, madre, tre figli. Roberto, Fabio, Alberto. Un nucleo compatto che suscita in paese rispetto e curiosità per la personalità forte e sanguigna del vecchio padre Giuliano, uomo d'ordine con tendenze estremiste apertamente dichiarate, nonché appassionato e collezionista di armi. Che ne trasmetta la passione ai figli è controverso. Due di loro, Roberto e Alberto, giovanissimi, entrano in polizia. Non si arruola Fabio, ma è dal padre che eredita certo la passione per le armi. Si esercita al poligono di tiro. Con i fratelli sarà uno dei killer della Uno Bianca. Sposati e rispettivamente padri di un figlio, i Savi sono ancora giovanissimi quando operano quella scelta di vita sulla strada del crimine. Ha 33 anni Roberto, ne ha 27 Fabio, ne ha solo 22 Alberto.
Siamo tra la metà degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. Anni difficili, anni di cambiamento, anni delle stragi di mafia. Allora iniziamo a capire che è possibile. Passanti uccisi a sangue freddo, anche quando non ce n'era bisogno, perché hanno visto una targa di un'auto rubata. Carabinieri trucidati in una strage diventata famosa, quella del pilastro. Rapine finite male. Benzinai rapinati e inutilmente trucidati sul posto. Carabinieri, poliziotti che intervengono e vengono accolti con una raffica di mitra, con una raffica di pistole semiautomatiche, con una selva di proiettili che fischiano tutto attorno e uccidono, feriscono a morte anche un anno dopo.
Collega Mosca, sdraiato sui sedili anteriori dell'auto, era completamente coperto di sangue, ho visto un foro in viso, sangue dappertutto, insomma. Cenci Lungino, un altro collega che era stato posto nella Panda a terra, anche lui ferito, sembrava deceduto, insomma, perché ho visto che aveva un proiettile, un foro comunque alla gola. Ci vuole su conto il giorno successivo, quando a freddo cominci a pensare che potevi rimanere lì, potevi rimanere su quel sedile, in quell'auto, e la tua vita poteva finire lì, i tuoi figli, la tua famiglia, pensi a questo. Anche di smettere di fare questo lavoro, devo dire la verità, però dopo la carica, la forza di volontà, la voglia di scoprire quegli assassini, di scoprire quelle persone che comunque ci avevano attinto con colpi d'arma da fuoco è stata più forte, e grazie anche all'aiuto di alcuni colleghi che mi sono stati vicino sono riuscito ad andare avanti, insomma.
Questa è la storia della Uno Bianca, questa è la storia di un mistero italiano che tanto misterioso non è. Questa è la nostra storia, è la storia della perdita dello stupore. Questa è la storia di uomini che avrebbero dovuto difenderci, ma che poi hanno ucciso.
Alzano il tiro i fratelli Savi in un'escalation criminale che punta a obiettivi più redditizi. Dall'autunno del 1987 non più solo caselle autostradali, ma distributori di benzina, uffici postali, banche, supermercati e anche, a danno di un commerciante, un tentativo di estorsione che si conclude nel sangue. Nel conflitto a fuoco, tre agenti di polizia restano feriti. Uno di loro, Antonio Mosca, morirà dopo lunghe sofferenze. È tra la provincia di Pesaro e l'Emilia-Romagna che i Savi, killer ancora senza volto, seminano il terrore. Imprendibili, colpiscono con precisione, con rapidità, con ferocia. Brancolano nel buio gli inquirenti, che assegnano a più gruppi malavitosi la responsabilità delle azioni criminali che a ritmo serrato si susseguono. Tra il gennaio e il febbraio del 1988, in due tentativi di rapina alle coop di Rimini e di Casalecchio, vengono uccise le guardie giurate Giampiero Picello e Carlo Beccari. E nell'aprile dell'88 sono ancora le forze dell'ordine a pagare un pesante tributo di sangue. Nel corso di un'operazione di controllo a Castelmaggiore vengono trucidati i carabinieri Cataldo Stasi e Umberto Enriu. Sparano oramai i Savi e nella tragica contabilità a decine si sommano i morti e i feriti anche fra i malcapitati presenti alle cruente rapine. Una scia di sangue segna oramai il tragitto violento della banda della Uno Bianca.
Ora che i caselli fruttano poco, i banditi si danno all'assalto alle coop del Riminese. Ogni volta è una strage, un massacro, una scena dell'orrore per mano di gente che non guarda in faccia nessuno, bambini, donne, anziani, non importa, chi c'è. Poi nemmeno le coop di Rimini bastano più, meglio quelle di Bologna. Fabio ormai è un rapinatore a tutti gli effetti, il suo lavoro vero è solo una copertura. Si separa dalla moglie e il delirio di onnipotenza cresce sempre di più in lui. Le rapine crescono sempre di più, i banditi non si fermano, i morti non si fermano.
Il podcast Il Lato Oscuro del Cuore, ideato, scritto e condotto da Elisa Teggi e Francesco Esposito, criminologi, vi dà appuntamento con i fatti della Uno Bianca alla prossima puntata. Il Lato Oscuro del Cuore, un podcast ideato e condotto da Elisa Teggi e Francesco Esposito, criminologi. Oggi parleremo del mistero della Uno Bianca. Buon ascolto.
103 atti criminosi, meno quelli che sappiamo. Oltre 20 vittime, 24 per la precisione, e più di 100 feriti, 102 feriti. Questo è l'epilogo di morte, sangue e distruzione dello stupore della Uno Bianca. I protagonisti di questa storia hanno un nome e un cognome. Il cognome è Savi.
È il 20 aprile del 1988, quando durante una perlustrazione vicino a una coppa, pochi chilometri da Bologna, due giovanissimi carabinieri, poco più che ventenni, vengono uccisi. Notano tre uomini sospetti all'interno di una Uno Bianca, scendono e improvvisamente sono investiti da un impressionante volume di fuoco. Un'esecuzione spietata. mentre stanno facendo un'operazione all'apparenza semplice, all'ordine del giorno. A seguito del tragico evento avverranno dei fatti che faranno gridare vittoria troppo presto. 17 arresti, 33 rinvii a giudizio, tutti errati, tutti innocenti e tutti scarcerati dopo l'arresto dei Savi. Ma al momento ciò non fa altro che fomentare quella sensazione di grandezza e di impunità nei fratelli della Uno Bianca, che per un po', almeno fino al 1991, riescono ad agire in tranquillità, ad accaparrarsi una somma di circa 340 milioni di lire. Si lasceranno alle spalle, nel frattempo, 12 morti.
Si sente uno sparo. Questo è una rapina, tutti a terra. Neanche da dove c'era la bomba, a me mi è venuto un gran freddo, però non ho sentito niente, non ho sentito, proprio il male non ho sentito. Ho visto che il sangue zampilava fin quasi al soffitto. Io ho capito di morire.
Così non basta più l'incasso della Coop di Via Gorki a Bologna, ci deve scappare il morto, anche questa volta. Anche quel 26 giugno del 1989, una vera imboscata militare ad un furgone portavalori. Appena le guardie giurate prelevano il denaro dalla cassa continua, un enorme boato segue allo scoppio di una bomba piazzata davanti alla Coop. Sì, proprio davanti al supermercato, in mezzo alla gente. Poi una grandine di proiettili, poi la fuga, ma c'è di fronte un ostacolo, se così possiamo definirlo. È un pensionato che in dialetto bolognese grida loro: «Cosa fate, delinquenti?» Queste parole sono sufficienti per beccarsi un colpo a bruciapelo. Morto. Da qui l'idea dell'esperto di esplosivi, Roberto Savi, che pensa di poter utilizzare una piccola carica esplosiva per sfondare gli uffici postali e bancari, perché ora sono questi i nuovi mirini della banda. Peccato che lui non fosse in realtà così esperto in materia, che la quantità di esplosivo fosse sempre un po' oltre la soglia, con risultati inevitabilmente disastrosi in termini ogni volta di feriti e di morti. Poi c'è pilastro fase 1, obiettivo depistare. Facile in un quartiere malfamato come il pilastro. Cercano di fare cadere le colpe delle loro azioni criminose sulla banda di pregiudicati del pilastro che già avevano dato fuoco al campo Rom, e per farlo usano il fatidico fucile Beretta R70 di Roberto, lo stesso usato per le precedenti rapine. Spara all'impazzato Roberto, spara contro il campo Rom e il depistaggio viene da sé. I responsabili non possono essere altro che loro, i pregiudicati del pilastro, che hanno agito per motivi di razzismo. Poi c'è pilastro fase 2, quella che segnerà per sempre la città e tutte le Emilia Romagna, segnerà anzi la nazione intera. È il 4 gennaio del 1991, una notte nebbiosa. Mauro Mitilini, 21 anni, Andrea Moneta, 21 anni, Otello Stefanini, 22 anni, e stanno prestando servizio di vigilanza in un'ex scuola data alle fiamme pochi giorni prima. Sopraggiunge la Uno Bianca alle spalle di quella dei tre carabinieri. Fabio Savi ha il suo fucile, Roberto ha il suo fucile R70, Alberto il suo revolver. I colpi partono. Mitilini risponde con la sua mitragliatrice M12. Stefanini alla guida sarà il primo a cadere e l'auto terminerà la sua corsa contro i Castonetti. Moneta scende, la pistola d'ordinanza fa fuoco, si scatena l'inferno, una pioggia di proiettili si riversa sui tre giovani carabinieri in pochi, pochissimi istanti e con una ferocia inaudita. Dopo Stefanini, anche Moneta e Mitilini cadono pure loro. L'auto è crivellata dai colpi delle potentissime armi dei Savi. La Uno Bianca si dilegua nell'oscurità della notte, attraversata da una fittissima nebbia di una fredda notte di inizio anno. La strage del pilastro si è compiuta e la Uno Bianca verrà data alle fiamme a San Lazzaro di Savena, in un parcheggio poco fuori Bologna. C'è un problema però per la banda: un proiettile della M12 ha colpito Roberto all'addome. Lo portano a casa sua, la moglie Anna Maria si prenderà cura di lui. Dopo le Coop e gli uffici postali ci sono le banche. E con le banche il bottino sale vertiginosamente, la loro professionalità è tale che ormai si presentavano all'ingresso.
Si credevano ormai invincibili, di queste imprendibili, tant'è che erano diventati sfrontati, si presentavano: siamo quelli della Uno Bianca, voi ci dovete aprire, ci dovete dare soldi senza opporvi.
Fantastico, ora tutti parlano di loro, tutti parlano dell'ormai famosa banda della Uno Bianca. I depistaggi aumentano, gli errori giudiziari aumentano, gli innocenti dietro le sbarre aumentano. Senza contare che gli episodi non sono stati correlati se non dopo moltissimo tempo, il che permette ai fratelli, nel frattempo, di continuare la loro azione criminale in modo praticamente indisturbato. E chissà, tace. I depistaggi, infatti, sono anche quelli che coinvolgono l'aiuto di qualche collega della questura di Bologna in alcune rapine, alcuni informatori interni, tutti a supporto dei Savi, preventivamente informati affinché tardassero poi ad intervenire sulle scene del crimine. I depistaggi vedono anche Roberto Savi partecipare attivamente alle indagini, degno di un vero serial killer organizzato. Wow, quanto eccitamento da un tale azzardo! E così, ad errore, si sommano errori, false testimonianze, talvolta si presentano testimoni nemmeno ricercati ma casuali, mitomani. E poi c'è il mancato coordinamento tra le forze dell'ordine durante le indagini, che conducono ad arresti sbagliati, che finiranno solamente dopo l'arresto della banda. Solamente nel 1991, infatti, a 4 anni dalla prima rapina, gli investigatori riusciranno ad attribuire i crimini commessi dalla banda ad un solo gruppo criminale. Tuttavia, poi sarà solo nel 1994 che avverranno gli arresti. 21 rapine in banca in soli 2 anni, dal 92 al 94. Incasso 1 miliardo e 300 milioni di lire. Poi una foto, un fotogramma di una telecamera di sorveglianza nascosta di cui i Savi non si accorgono. Errore fatale. Fatale. Questa immagine diventa un'ossessione per gli investigatori, diventa un'ossessione in particolare per 2 investigatori, nonché colleghi dei Savi. Sono Luciano Baglioni e Pietro Costanza. La portano sempre con sé e insieme al procuratore Paci seguono una pista investigativa autonoma. Insomma, vogliono giocare d'anticipo rispetto ai criminali. E poi è la volta di uno degli omicidi più feroci della banda. Parliamo di Massimiliano Valenti, testimone casuale di un loro cambio di auto dopo una rapina. Lo trascinano nella loro macchina, abbassandogli la testa, stile cattura militare, e vanno ad ammazzarlo in una zona di campagna del Bolognese, dilaniandolo con colpi alla testa, al torace, poi abbandonando il suo corpo in un fossato. Poi un giorno accade una cosa. Accade che Baglioni e Costanza, dopo mesi di indagini, con addosso sempre quella maledettissima foto, dopo aver registrato targhe, movimenti sospetti di fronte alle banche, selezionato obiettivi, sono postati a Rimini. E Fabio Savi, nei pressi di una banca in zona Via Emilia, arriva. Fine dei giochi.
Avevamo fatto bingo, cioè l'avevamo trovato. Avevamo trovato quello della Uno Bianca. Entriamo a casa di Fabio, troviamo molte videocassette tipo Rambo, film di azione, c'erano loro che la Eva Micola sulla moto, la Eva Micola col cane, le passeggiate in spiaggia tra i due, le gite in montagna, c'erano queste immagini che riprendono Fabio con le armi, troviamo l'impermeabile che cercavamo, in tasca troviamo le parrucche, troviamo baffi finti, troviamo armi.
Roberto confesserà il 28 novembre 1994, Fabio lo farà subito dopo Roberto. Cosa non è andato dunque in questa indagine, in questo impianto investigativo ed accusatorio sbagliato sin dall'inizio? Una delle risposte più semplici da un lato, ma forse anche più dure da mandare giù, la dà Roberto Savi, il quale dichiarerà che non sono stati presi subito perché non si è tenuto conto della traccia principale, le armi. Le armi, dice Roberto, non sono state analizzate bene, le perizie non sono mai state attenzionate con cura. Nessuno si è accorto che da quel 1987 in ogni episodio veniva utilizzata sempre la stessa arma. L'arma era l'anello di congiunzione e nessuno ci ha fatto caso. A Roberto piaceva sfidare i suoi colleghi della questura di Bologna, come dopo l'assalto al campo nomadi, strage compiuta per mano della banda con l'impiego di un fucile Beretta AR-70. Roberto dirà loro: «Volete sapere com'è fatta una AR-70? Io ne ho 2, una ve la porto a far vedere». E così farà. La porterà in questura. Che adrenalina, che sensazione, quella di poter fregare i propri colleghi. D'altronde chi meglio di lui poteva conoscere i punti deboli, i movimenti della sala operativa e via dicendo. Confessare significa ripetere verbalmente gli omicidi. Significa per il killer rivivere gli omicidi e tutto ciò fomenta le sue smanie di protagonista, anche se è stato catturato. Forse però è proprio a causa della sua cattura che poi Roberto ritratterà tutto, perché come non voler vedere scalfita la propria immagine di un sé grandioso in funzione di una megalomanica rappresentazione della propria persona e del proprio personaggio, del personaggio che si è costruito o che mediaticamente è stato costruito. Comunque sia, la ritrattazione lo getta nuovamente alla ribalta, è ancora il protagonista sul palco di questo macabro teatro di morte e crudeltà, di sangue, rapine, fatto di morti ammazzati senza giustificazione alcuna, di sfregio e disprezzo nei confronti della vita umana. E quindi, se anche gli innocenti, ingiustamente incarcerati per mesi o addirittura per anni, se anche i veri criminali sono stati assicurati alla giustizia, un mistero in tutta questa vicenda resta. Resta quel dubbio iniziale che forse mai troverà risposta. Perché tutto questo? Componenti principali della banda sono i tre fratelli Savi, Roberto, Fabio e Alberto. Assieme a loro, in modo intermittente, con un ruolo minore, ci sono altri tre complici. Tutti e tre agenti della Polizia di Stato, in forza alla squadra mobile di Bologna. Marino Occhipinti, Luca Vallicelli e Pietro Gugliotta. Sono stati solamente dei gregari loro tre, svolgendo principalmente il ruolo di pedine nelle mani del vero core della banda, nelle mani dei Savi. Vallicelli ha ricevuto una pena irrisoria, se l'è cavata con poco, insomma, avendo partecipato ad una sola rapina benché cruenta, quella al casello di San Lazzaro. Occhipinti invece, oltre a questa rapina, ha preso parte anche ad una tentata rapina alla Coop di Casalecchio di Reno, un'altra rapina che termina con un morto, tre tentati omicidi alle guardie giurate in procinto di prelevare l'incasso. Per tutto ciò, due rapine e un reato associativo, si becca all'ergastolo. Ma nel gennaio del 2012 ottiene la semilibertà e il 3 luglio 2018 diventa uomo libero a tutti gli effetti. Gugliotta invece si beccherà 20 anni per tentato omicidio di un extracomunitario, per l'assalto alle poste di via Mazzini e per aver partecipato ad altre rapine particolarmente cruenti. Anche lui è uomo libero, addirittura dal luglio 2007 grazie ad indulto e buona condotta. Oltre a loro, a loro tre, anche il fratello Alberto Savi si può ritenersi una pedina, quantomeno non ha mai svolto il medesimo ruolo decisionale, non ha mai avuto lo stesso potere discrezionale, non ha mai avuto lo stesso coinvolgimento di Fabio e Roberto nella perpetrazione dei crimini. Spesso, anzi, la sua funzione era unicamente passiva, unicamente quella di ricevere ordini, attendendo istruzioni su come muoversi, su dove dirigersi. Ha tuttavia preso parte a rapine, caselli, all'assalto di una coppa e a un ufficio postale, allo scontro a fuoco nel tentativo di estorsione ai danni di Savino Grossi, ma soprattutto ha preso parte alla strage del Pilastro. È dunque condannato in via definitiva per tali reati e per reato associativo all'ergastolo. Se questi quattro personaggi hanno partecipato a tutte queste attività criminose, lo hanno fatto da un lato sì per motivi economici e dall'altro anche per un loro bisogno di appartenenza al gruppo, per compiacere ai leader, ai veri leader, per una necessità che potremmo definire emozionale. I veri capi criminali, quindi Fabio e Roberto, invece hanno presenziato a tutti gli eventi di questi lunghissimi 7 anni, con un'escalation di violenza, un livello di criminalità tali da vedersi riconosciuti la totalità degli atti criminosi ed essere condannati all'ergastolo. Loro non dovevano compiacere a nessuno, loro rapinavano per ottenere denaro, pur non essendo il denaro il loro reale obiettivo. 24 morti, 114 feriti, 2 miliardi e 300 milioni circa al bottino complessivo, 63 rapine compiute, 19 rapine tentate. Assalto a 22 banche, 21 caselli autostradali, 15 supermercati, 9 uffici postali, una tabaccheria, un'armeria, prima rapina al casello autostradale di Pesaro. 1987-1994. Il caso della Uno Bianca rappresenta l'abile confine tra serial killer e mass murderer, laddove quest'ultimo si contraddistingue dal primo perché ammazza più persone a lui del tutto sconosciute in una sola volta, mentre il serial killer colpisce più persone in più volte. Forse per quelli della Uno Bianca potremmo coniare il termine di mass murderer seriali? Parliamo di caso e non di mistero della Uno Bianca, come invece si è più volte tacciato di essere. Qui di misteri non ce ne sono proprio, ma spesso fare un po' di dietrologia è quello che piace fare, pensare con la quasi assoluta certezza che dietro certi fatti si celino segreti più oscuri, malvagi e perversi di quelli dichiarati, ipotizzando motivazioni ancora più oscure, connessioni degne della trama di un film psycho-thriller hollywoodiano, ecco, è quello a cui la gente spesso vuol credere. Tuttavia vi è un equilibrio ed un buon senso e spesso la verità sta proprio lì, in quel giusto mezzo, laddove le motivazioni più semplici molte volte sono anche le più giuste. Non è certo un clima politicamente tranquillo quello di inizio anni 90 in Italia, e di mafia, cattura, uccisioni, stragi se ne sentono continuamente ai telegiornali. Ma quelle sono rivendicazioni, lì si parla di torti fatti, torti subiti, di corruzione, cariche pubbliche, teste che saltano, intrecci che riguardano la malavita organizzata, insomma il comune cittadino dorme sonni tranquilli, fino al 19 giugno 1987. Dopo quella data e per 7 lunghissimi anni non sarà più possibile girare per strada, nei supermercati, alle poste, in banca, senza affidarsi alla speranza. La speranza di non essere ammazzati.
Il podcast Il lato oscuro del cuore, ideato, scritto e condotto da Elisa Teggi e Francesco Esposito, criminologi, vi dà appuntamento con i fatti della Uno Bianca alla prossima puntata. Il lato oscuro del cuore, un podcast ideato e condotto da Elisa Teggi e Francesco Esposito, criminologi. Oggi parleremo del mistero della Uno Bianca. Buon ascolto.
Così si vive nella bella Emilia Romagna, da tempo terra benestante, in cui mangi bene, vivi ancora meglio. Ma ora è quella cosa lì. Esattamente come in uno scenario narrato nei gialli, e proprio come nei gialli, alla fine l'assassino è il più insospettabile, anzi, ancora meglio, è il tutore della legge, colui che rappresenta la giustizia, colui al quale affideremo le nostre vite ad occhi chiusi, quella persona che gode praticamente della nostra piena fiducia, anche se non la conosciamo, è un uomo che indossa la divisa della Polizia di Stato. Ma se lo Stato rappresenta in una forma così tanto alta all'interno della famiglia, quella dei Savi, da che cosa erano spinti? Perché tanta violenza proviene dai tutori della legge? Davvero il solo bisogno di soldi? Il solo volere da parte di qualcuno di loro di attuare un meccanismo di rivalsa per via di qualche sopruso ricevuto? No. Non ci sono sufficienti tali motivazioni per spiegare come mai ci siano andate di mezzo così tante persone innocenti, la cui colpa è stata unicamente quella di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Unica colpa delle vittime, esserci. Esserci e vedere sono stati per 7 lunghi anni il sicuro mezzo per morire. Non convince la tesi secondo cui i fratelli Savi siano semplici rapinatori dal grilletto facile interessati solamente ai soldi. Commettono vere e proprie stragi, mettono bombe, si accaniscono su benzinai, zingari, extracomunitari, carabinieri, impiegati di banche, uffici postali, supermercati, il tutto spesso per pochi, pochissimi spicci. E con quel marchio utilizzato a mo' di firma in quasi tutti i delitti, la Uno Bianca. Ma dove? Da noi? In Emilia Romagna? A Bologna? A Bologna? No, è lo sfondo di alcuni romanzi polizieschi, noir, thriller, oppure fa da sfondo, che ne so, alle fantastiche narrazioni di Loriano Machiavelli, miste tra vero e non vero, tra realtà e mito, piuttosto incubi di una realtà che poi però non è proprio così quando se ne parla. Ma adesso, a cavallo tra gli anni 80 e 90, si ha una paura folle ad uscire per andare a fare la spesa, andare a far benzina magari di sera quando è buio, perché tu li vedi. Vedi magari che rubano un'auto, che la cambiano e prendono quella che servirà per il loro prossimo colpo. Colpo che tu non leggerai sui giornali come le volte precedenti, perché eri lì quella sera a vedere tutto. Involontariamente, innocentemente, eri lì. E hai sottoscritto la tua condanna a morte perché eri nel posto sbagliato al momento ancora più sbagliato. Li hai visti, sei testimone, sei pericoloso, muori. E la dietrologia classica dell'italiano continua anche quando gli assassini sono in galera. Si inizia a condirla questa storia, pensare che dietro la Uno Bianca non ci siano solo auto rubate, morti ammazzati per pochi soldi. Nessuno si accontentava più di quest'unica spiegazione. Ma chi sono i fratelli Savi? Sono criminali che si mascherano da terroristi perché a loro interessa davvero solo rubare soldi per poi ammazzare qualcuno? Oppure parliamo di terroristi mascherati da criminali perché come tali si comportano e quindi marionette nelle mani di qualche pezzo grosso manovrati da qualcun altro con l'obiettivo di destare terrore nella gente? Molto sottile è la linea di demarcazione in cui l'anello di congiunzione è la voglia di uccidere. E sono capaci di farlo con una naturalezza ed una freddezza spaventose. Ai Savi interessa l'aspetto adrenalinico di onnipotenza delle loro azioni. Uccidono per il puro gusto di farlo, in modo efferato e sanguinoso. È la ripetitività con cui si uccide che crea assuefazione al delitto. Perché è stato difficile, sì, iniziare a mettere a Fabio Savi. Anche perché il primo episodio non ha dato loro in concreto la carica per continuare. Continuare che cosa? Continuare quello che è iniziato come un gioco, leggendo qua e là di rapine, paventando scherzosamente l'idea del colpaccio, fino a rendere sempre più concreta questa idea. Col secondo colpo sì. Con la seconda rapina la scarica adrenalinica arriva. La paura finisce, se ne fa un'altra, e poi un'altra, e poi un'altra ancora, fino ad arrivare ad un bottino di 100 milioni di incasso in soli 2 mesi, avendo messo a segno ben 12 rapine. A questo punto il senso di onnipotenza arriva ed alzano il tiro. Non più solo caselle autostradali, ma anche supermercati, uffici postali, banche, il senso di colpa e di tragedia è come se venisse neutralizzato. Il tutto attorniato da quel senso di impunità che percepivano e che dava loro la spinta a continuare. In balia di un delirio criminale, di un delirio di onnipotenza, come dirà Fabio Savi, si forma una catena omicidiaria partendo quindi da un gioco perverso, uno scherzo macabro che cresce sempre di più e che gli assassini fomentano vicendevolmente, perché loro all'inizio non erano rapinatori, erano uomini delle forze dell'ordine, erano poliziotti, poliziotti che hanno iniziato a giocare a fare banditi. Ecco, questa è la spiegazione. E non più il solo bisogno di denaro, nessuna malavita organizzata, nessuna connessione con i servizi segreti, ma la voglia della rapina in sé, la voglia del crimine in sé, la voglia dell'ammazzare in sé. Diversamente non si spiegherebbe l'assalto al campo nomade, l'assalto a 2 lavavetri marocchini, l'uccisione di 2 senegalesi, così, solo perché davano fastidio sempre in mezzo alla strada, ubriachi, eccetera. Comportamenti che i Savi non tolleravano, quasi ad erigersi a paladini della giustizia in funzione di un tale elevato codice morale che dava loro la facoltà di disporre della vita delle persone, di decidere chi poteva vivere e chi no. C'è qualcosa che cresce sempre di più, si perde il contatto con la realtà e con tutte le insicurezze della prima volta, della prima rapina, andando avanti diviene normale comportarsi in un certo modo. La vita umana non ha più alcun valore per loro e verrebbe da chiedersi quale valore attribuissero alle loro stesse vite, se mai si fossero mai fermati anche solo un attimo per chiederselo. Ma da dove provengono i fratelli Savi, che alla base di ogni delitto pongono un atteggiamento razzista agendo in preda ad un delirio di onnipotenza? I fratelli Savi sono forse fanatici assassini a loro volta vittime? Vittime di un'educazione forse ricevuta dal padre. Giuliano Savi, che pur non sarà coinvolto nei crimini, è tuttavia un uomo violento, razzista, simpatizzante fascista e con un profondo amore per le armi ed un profondo odio verso zingari, neri ed extracomunitari. ma fallito il primo matrimonio, tuttavia va a convivere con una ragazza nigeriana che compra dai suoi protettori per 10 milioni di lire. È in questo clima di odio verso le donne, scarso valore per la vita umana in generale, poca empatia nei confronti delle altre persone che nasce tutta questa vicenda malata, tossica, ed è qui che crescono i tre principali futuri membri della Uno Bianca. Un'importante riflessione ed un punto, una sottigliezza forse potrebbe sembrare in tutta questa triste vicenda, è la leggerezza con cui non solamente si ammazza, ma è la leggerezza con cui si parla dell'argomento ammazzare. Emblematiche le parole della moglie di Roberto Savi, la quale di fronte al giudice parla di secondo lavoro del marito con molta naturalezza riguardo alla questione. Quindi viene da interrogarsi come mai tali comportamenti vengano accettati in questo modo e leggere quasi ogni giorno sui giornali che c'era stata una rapina, un colpaccio ad un ufficio, in un negozio e che magari c'era pure scappato il morto, stavano diventando la quotidianità, cose all'ordine del giorno. Ecco, il punto è proprio questo. Accettare che tali comportamenti siano avvenuti, discuterne senza però dare loro troppo peso, significa gettare le basi per costruire una società in cui il limite della tolleranza si eleva sempre di più. Una società così leggera, proprio come la moglie di Savi quando parla di lavoro, quello dell'andare ad ammazzare la gente o comunque di commettere dei crimini. Non potevamo allora e non possiamo oggi accettare di vivere in una società che tollera questi comportamenti. È fondamentale quindi riflettere su questa cosa, perché solo così si potrà ridare il giusto peso e la giusta considerazione ai fatti, alle vittime e ai familiari delle vittime. È importantissimo tenere viva nella memoria questa storia, il clima e le sensazioni che porta con sé e portano le famiglie di coloro che non ci sono più. La storia non deve rimanere storia di quotidiana criminalità, di quelle che, sì, vabbè, periodicamente succedono. No, bisogna continuare a riflettere non solo su cosa è andato storto, sugli anni di indagini e piste sbagliate, ma riflettere sul fatto che non sia concepibile ammazzare per il gusto di farlo o per due lire. Non si può. Perché nessun pentimento, nessuna pubblica scusa, nessun commosso ricordo sarà in grado mai di risarcire il dolore dei familiari delle vittime.
Roberto Savi, poliziotto. Fabio Savi, quasi poliziotto, scartato alla fine dell'iter di selezioni per un difetto alla vista. Alberto Savi, un altro dei fratelli Savi, poliziotto. Pietro Gugliotta, poliziotto. Marino Chipinti, poliziotto. Luca Vallicelli, poliziotto. Luca Vallicelli in particolare ha partecipato ai raid iniziali senza morti, poi ha patteggiato ed è stato sollevato dalla Polizia di Stato. Poliziotto. Uomini che dovevano proteggere. Uomini che dovevano proteggerci, dicevamo, e che non l'hanno fatto. Uomini mossi da bramosia di potere, denaro, adrenalina, potere, adrenalina, potere, denaro. Mettete l'ordine che volete. Il risultato, la strage, il crimine non cambia. Allora abbiamo un dovere, dobbiamo capire forse il perché o investigare perché è successo tutto questo. L'infanzia di questi soggetti è stata un'infanzia fatta di pistole, simpatie per estremisti e idee politiche di ultradestra. L'infanzia di questi ragazzi e l'adolescenza è stata caratterizzata dal disprezzo della vita umana, da poca empatia e schifo verso le donne.
Sono le corti d'assise di Bologna, di Rimini e di Pesaro che li condannano. Ergastolo per Roberto, Fabio e Alberto Savi. Ergastolo per Marino Occhipinti. 28 anni a Pietro Gugliotta, 3 anni e 8 mesi a Luca Vallicelli.
È lì che dobbiamo andare a indagare? Secondo me sì. Io non sono d'accordo con chi pensa che vi sia un disegno strano e oscuro, il mistero d'Italia. I misteri in Italia vengono sempre annacquati da complotto. Poi possiamo vedere che molte volte questo è vero. Vedete ad esempio la strategia della tensione, ma in questo caso il criminologo deve ragionare in maniera semplice. Abbiamo prove, abbiamo fatti, abbiamo testimonianze, abbiamo la soluzione semplice, quella diretta, e allora è questa. Certo che piacerebbe anche a me una storia fatta di spie, di massimi poteri, di politici, dell'uomo che fuma la sigaretta come X-File, ma quando abbiamo tutti i dati, una storia diretta che ci parla, dobbiamo avere la pazienza e l'umiltà di ascoltarla e di dire sì. Vi è una narrazione tossica fatta di potere, disprezzo per il prossimo, disprezzo per le donne, di amore verso le armi, verso Sparta, l'uomo che deve essere sempre potente, non deve chiedere mai, si va a prendere quello che vuole, l'uomo che ha cresciuto i figli con pochi baci, con poche carezze, con molti schiaffi, con qualche schiaffo, con calci nel culo, perché siano davvero forti. Allora andiamo verso questo humus malefico, verso questo terreno infetto dove cresce la mala pianta. E allora capiamo. Abbiamo detto che in questa storia il passante muore, il cittadino eroe che guarda la targa di una macchina rubata viene ucciso da colpi di pistola, il poliziotto onesto viene ucciso da altri poliziotti. Abbiamo detto che in questa storia muore anche il passante, muore il nostro stupore. Allora utilizziamo questo sacrificio di persone che non ci sono più per capire le storie di oggi, perché è di ieri la storia di Piacenza, di quei carabinieri, e di ieri la storia dell'uomo violento verso la donna, e di ieri la storia del fascistello che disprezza la democrazia e vorrebbe l'uomo forte, e di ieri la storia di colui che ama le armi e che si fa presto, no, ad avere un'arma in mano e poi pensare di poter far tutto. E di ieri questa storia, e non dovrà essere di domani. Una storia che è finita in un modo particolare con l'aiuto della donna romena Eva Micula, fidanzata di Fabio Salvi, che ha permesso attraverso le sue confessioni di arrivare a delle condanne.
Incriminata e processata anche Eva Micula. L'amante di Fabio Savi viene ritenuta consapevole ma non complice delle gesta criminali della banda. Al termine di 7 processi, la giovane rumena viene condannata a 14 mesi di reclusione con sospensione della pena solo per documenti falsi, per concorso nell'importazione di un fucile Kalashnikov e per un furto di 40 milioni a danno di Fabio Savi.
Quando fatti vedere a Bologna, mica da me, beh. Tu sei già morto perché sono fuori loro, sono fuori. Hai insanguinato, hai terrorizzato paese, provincia e città. È il prezzo di venire al processo.
Una storia che si conclude con una donna oggetto, con una donna disprezzata anche nel momento in cui confessava o aiutava la giustizia. Perché? Perché è sempre colpa di chi denuncia il male, perché alla fine una vittima di una situazione è sempre colpevole in quanto poco di buona. Perché? Perché tutto il nostro discorso torna sulla narrazione tossica fatta di Sparta, fatta di violenza, fatta di disprezzo. Una narrazione tossica che con la storia della Uno Bianca, che abbiamo citato dal punto di vista emozionale, dal punto di vista della criminogenesi, una storia che non deve tornare più, ma che purtroppo, giorno dopo giorno, sembra terribilmente ripetersi. Ciao, al prossimo video, seguite il canale, mettete like e stiamo bene, stiamo assieme e ragioniamo su queste nostre storie.
Cosa ci resta della banda della Uno Bianca oggi? Dopo molti anni ci rimangono ancora tanti, troppi punti di domanda che ancora non hanno una risposta. C'è chi parla di un coinvolgimento di apparati deviati dei servizi segreti nelle gesta criminali della banda dei fratelli Savi. Il magistrato Giovanni Spinosa, invece, parla di omicidi e rapine che si inserirebbero nell'ambito delle stragi di mafia compiute negli anni 80 e 90. Ma la verità è che ancora non sappiamo per certo nulla di tutto ciò. Rimangono, per certo, tanti, troppi morti.
Il podcast Il lato oscuro del cuore ideato, scritto e condotto da Elisa Teggi e Francesco Esposito, criminologi, vi dà appuntamento con i fatti della Uno Bianca alla prossima puntata.